Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Io, per carità, ho un rapporto molto cordiale, buono con Mario Draghi. Nel caso, insomma, sarei contenta ovviamente di fare un passaggio di consegne il più possibile, no? Tra persone che rispettano le istituzioni, ci siamo sentiti per varie vicende che riguardano però i temi che interessano il Parlamento, insomma.
Però non ci sarebbe questa
alla guerra in
continuità.
Ucraina, quando Fratelli d'Italia ha dovuto dare una mano alla nazione, l'ha fatto, ma niente di più.
Oggi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, ultimo giorno di campagna elettorale per il Centrodestra Unito, che si ritrova, che è in queste ore in Piazza del Popolo a Roma, con accolti da grandi applausi i leader alleati del centrodestra. In particolare, in questo giorno avete sentito adesso un passaggio di un'intervista a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, praticamente dice: nel mio governo non voglio ministri del governo Draghi, ed è una dichiarazione che ha piuttosto contrariato l'alleato Salvini, leader della Lega. Sapete che sono comunque per la premiership in gara all'interno del centrodestra da diverso tempo. Salvini ha replicato: no, nessun uomo o donna solo al comando, ma la squadra di governo si decide insieme. Ne parleremo ovviamente con la nostra cronista politica da Roma, Betta Fiorito, tra poco, che sta seguendo e ha seguito finora la chiusura della campagna elettorale in Piazza del Popolo del centrodestra, che continua ad andare avanti. Domani poi, sempre in Piazza del Popolo, ci sarà quello del centrosinistra. Ovviamente quindi grande concentrazione su questi ultimissime battute della campagna elettorale, perché poi da sabato c'è il silenzio elettorale e domenica si vota, quindi oggi e domani ancora per raccontarvi quello che sta succedendo. E poi torneremo ancora invece sulla situazione in Russia, con gli annunci ieri di Putin, le minacce di utilizzo di armi nucleari e le tante manifestazioni dopo questa mobilitazione dei riservisti. Si parla addirittura di 1 milione di riservisti, anche se Mosca smentisce. Comunque non vi anticipo altro. 349-238-6666, numero per i messaggi WhatsApp, se volete interagire e scrivere i vostri commenti sui fatti principali. Pagina Facebook di Effetto Notte, sintesi adesso della giornata. Dopo gli annunci bellici di Putin, Mosca rilancia: pronti all'uso del nucleare, dice Medvedev. L'ONU boccia i referendum che dice violano la Carta delle Nazioni Unite. L'Europa prepara nuove sanzioni per la Russia. La Cina fa pressione sul Cremlino e dice la priorità è il cessate il fuoco e la fine della guerra. Politica italiana: il centrodestra chiude la campagna elettorale a Roma in Piazza del Popolo. L'invito ai giovani a votare da parte di Letta del PD, di Conte dei 5 Stelle, che dice noi argine contro la destra. Le manifestazioni in Iran per la morte della 22enne arrestata dalla polizia per il velo messo male. Sono al momento 31 i civili uccisi dall'inizio delle proteste. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro Teheran e dicono basta violenza contro le donne. Covid: secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, in Italia i contagi hanno invertito la tendenza e sono in rialzo negli ultimi 7 giorni. Roma cede la scala al Teatro Globe, 12 le persone ferite e ricoverate, tra queste studenti e accompagnatori. Istat: in 50 anni ci saranno 11 milioni e mezzo di italiani in meno, entro il 2041 solo una famiglia su 4 avrà figli. Partiamo quindi dalla guerra voluta da Putin contro l'Ucraina e gli ultimi sviluppi dopo il discorso del presidente russo ieri alla nazione. Il richiamo alla mobilitazione militare starebbe avendo sul fronte interno un duplice effetto: da una parte la corsa all'estero di chi può permetterselo e dall'altra un numero cospicuo di volontari pronti ad andare in Ucraina. In tutto ciò prosegue la condanna internazionale alla minaccia nucleare di Mosca. A chiedere la pace è anche la Cina.
Cessate il fuoco e fine della guerra è la linea di Pechino ribadita al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina, una posizione che di fatto resta ambigua rispetto al conflitto. A spingere per cercare di spostare gli equilibri in atto gli Stati Uniti, in quest'ottica è previsto domani il bilaterale tra il segretario di Stato americano Blinken e il ministro degli esteri cinese Wang Yi. La posizione di Washington resta immutata: non possiamo permettere che il presidente russo Putin continui a fare a pezzi l'ordine internazionale, ha detto oggi Blinken, toni in linea con quanto detto detto poco prima dal responsabile della politica estera europea Borrell, che ribadisce nuove sanzioni contro Mosca e annuncia che l'Unione Europea non si farà intimidire. Presente anche il ministro degli esteri russo Lavrov, che torna a ribadire che l'Occidente è parte del conflitto in Ucraina. Da Kiev il presidente Zelensky chiede l'istituzione di un tribunale speciale per punire crimini russi e il segretario generale dell'ONU Guterres nel suo intervento definisce il referendum annunciati da Mosca per annettere le repubbliche del Donbass una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Sopra ogni cosa, lo spettro di un conflitto nucleare rende il clima incandescente, una minaccia un tempo impensabile e che oggi diventa oggetto di dibattito, una questione inaccettabile, conclude Guterres. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I cittadini russi arruolabili sarebbero fino a 1 milione secondo Novaya Gazeta e non 300.000, una bugia secondo il Cremlino, che annuncia invece 10.000 arruolamenti volontari in un solo giorno. È comunque una finora solo da soldati russi professionisti e volontari e che ora passa invece all'arruolamento obbligatorio. Migliaia di lettere sono già state consegnate, il panico tra i giovani è grande, riferisce una ONG russa. Molti stanno cercando di fuggire all'estero, ci sono 5 chilometri di auto in fila al confine con la Georgia, uno dei pochi paesi verso il quale non serve il visto, e il Guardian riferisce di disordini e proteste nel Dagestan dopo i primi arruolamenti forzati. Sono 1.300 i manifestanti arrestati, 1.000 a Mosca e San Pietroburgo, e ad alcuni di loro è stata subito consegnata la lettera di arruolamento. La Russia, ha scritto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev, ha annunciato che qualsiasi arma, comprese quelle nucleari, potrà essere usata per proteggere i territori annessi dopo il referendum. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E siamo alla politica italiana, domani sera la chiusura dei comizi, centrodestra oggi unito a Piazza del Popolo a Roma. Sentiamo poco fa dal palco, appunto in Piazza del Popolo, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.
All'estero non sono contenti, l'Europa non lo consentirà, i mercati sono nervosi, il circolo del golf di Capalbio è molto preoccupato, e poi gli attori, i cantanti, gli influencer di TikTok, tutti a sostenere questa tesi. Ma sapete cosa? Non ci interessa che cosa ha da dire questa gente, non ci interessa cosa dicono i loro giornaloni, i loro commentatori prezzolati, i loro amici dei centri sociali, non ci interessa che cosa dice questa gente. Quello che interessa a noi è come la pensano gli italiani.
E poi ovviamente torneremo sulla chiusura, l'ultimo comizio del centrodestra unito. Intanto, vi dicevo, Piazza del Popolo domani ospiterà anche il centrosinistra.
Se la destra vincerà le elezioni, Putin sarà più felice, avverte Enrico Letta a 3 giorni dal voto. Meloni lavora per sfasciare l'Europa, sostiene il segretario del PD, che rinnova il richiamo all'unità sulla collocazione internazionale dell'Italia.
Non è il momento di dividersi, è esattamente quello che Putin chiede. Putin vuole un'Italia divisa e un'Europa divisa, vuole un'Italia che lavori per un'Europa divisa.
Dal Movimento 5 Stelle Conte lancia un affondo al terzo polo, Renzi e Calenda ingannano gli elettori vendendo un prodotto che non c'è, un governo Draghi bis, dice il presidente pentastellato. Il leader di Italia Viva rilancia invece le larghe intese, se non ci sarà una vittoria del centrodestra, e torna anche a criticare Letta per le sue scelte in campagna elettorale. Credo, dice Renzi, che la prossima settimana si dimetterà da segretario del PD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Bene, come dicevo, dopo ci torniamo. Intanto, campagna elettorale, sappiamo, ruota, lo sentivamo anche intorno alle ricette contro il caro energia. Tante sono le aziende in difficoltà. Per questo, oggi approfondiamo il mondo delle RSA.
Sono 300.000 gli ospiti delle residenze sanitarie di tutta Italia, persone fragili, anziane, che rischiano di pagare caro l'aumento dei costi dell'energia causati dalle tensioni internazionali della guerra in Ucraina. A lanciare l'allarme l'Unione Europea delle cooperative. Dopo le enormi difficoltà causate dalla pandemia, sottolinea WakeUp, le RSA si ritrovano adesso a dover fronteggiare costi assolutamente insostenibili. Con il riscaldamento aumentato del 166% e l'elettricità del 111,7% in un anno, anno e in un settore che non vede aggiornamenti sostanziali alle rette da oltre 10 anni. Impossibile per le cooperative aumentare le quote sociali a carico degli ospiti, impensabile anche diminuire i consumi riducendo riscaldamento e climatizzazione che garantiscono qualità assistenziale a tutti gli ospiti delle strutture. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Spostiamoci sulle notizie ancora dall'estero. In Iran sono 31 i morti nelle proteste per la morte di Mahsa Amini. Nel paese le connessioni internet sono state rallentate e l'accesso a Instagram e WhatsApp è stato bloccato.
E dopo le proteste interne arrivano anche i provvedimenti internazionali contro la polizia morale in Iran, che ha arrestato una giovane Mahsa Amini perché portava il velo non correttamente e poi, durante la custodia, la ragazza è morta. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato nuove sanzioni contro questo corpo di polizia responsabile di abusi e violenze. Condanniamo questo atto nei termini più duri e chiediamo al governo iraniano di mettere fine alla violenza contro le donne, ha dichiarato il segretario al tesoro Janet Yellen. Condanna è arrivata anche dalla ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, che ha poi aggiunto che la Germania